Buon pomeriggio a tutti. La seconda domenica di Quaresima ci offre lo spettacolo della Trasfigurazione nella triplice versione dei sinottici. Quest'anno è la versione secondo Luca. I Vangeli non riportano il nome del monte della Trasfigurazione, che noi conosciamo come il monte Tabor, dovuto solo alla tradizione. Il monte senza alcuna qualifica di cui parla Luca diventa alto monte in Matteo e Marco. Il monte nella Bibbia è sempre il luogo di Dio e, o al contrario, dell'idolatria. Nel libro dei Giudici il Tabor è ricordato come il monte dove Barak e Deborah sconfissero Sisara, comandante dell'esercito cananeo. E il Salmo 89, nella versione greca della Bibbia dei 70, dice che il Tabor e l'Ermo gridano di gioia, che alla luce di quanto accade nel Nuovo Testamento viene spontaneo leggere come una profezia della Trasfigurazione. La Trasfigurazione avviene in un ambiente, in un contesto giudaico. Il fatto accade probabilmente durante la festa ebraica di Sukkot, la festa delle capanne, perché non avrebbe senso diversamente la richiesta di Pietro: facciamo tre capanne qui. La festa durava 7 giorni, ma era prolungata di un giorno e si concludeva con la gioia della Torah, che consisteva nel rito di intronizzazione della Torah in omaggio al Messia futuro, e per questo si celebrava la gioia messianica, che era anche una connotazione propria di questa festa. Nel momento centrale della festa si agitavano alcune piante. La tradizione giudaica al tempo di Gesù e anche oggi ne utilizza 4: la palma, il limone, il mirto e il salice, legati insieme. In questa festa inoltre si compivano anche 2 sacrifici, uno per la remissione dei peccati del popolo e uno, il secondo, che prevedeva il sacrificio di 70 buoi. Si pensava che la terra fosse abitata da 70 popoli e per questo si offriva un bue sacrificale per ogni popolo esistente sulla terra. Nella festa della massima gioia, durante la quale si intronizzava il Messia come discendente di Davide, il popolo dell'alleanza non si chiudeva in sé, ma si apriva al mondo intero e offriva un sacrificio di espiazione per la salvezza dell'umanità intera. Luca non dà molta importanza al fatto in sé della Trasfigurazione, perché la colloca nel contesto della preghiera, quasi a dire che è la preghiera la condizione della Trasfigurazione. Anche per il battesimo Luca ricostruisce lo stesso clima di preghiera, con la stessa voce che dice di Gesù essere figlio e anche maestro. Andiamo al testo. Circa 8 giorni dopo questi discorsi, letteralmente parole, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Dunque Luca collega questa scena con la precedente 8 giorni dopo. Matteo e Marco parlano di 6 giorni, alludendo alla creazione dell'uomo. Luca invece fa riferimento al giorno dopo la risurrezione di Cristo, che ebbe luogo il primo giorno della settimana. Il contenuto di questa nuova scena, quindi, è da collocare con la predizione della morte e risurrezione del Messia. Dopo queste parole, dice, riferimento chiaro alle nuove condizioni che Gesù ha appena proposto per chi voglia diventare suo discepolo, motivate dal fatto che i discepoli hanno scoperto chi è il Messia di Dio, ma che per colpa della loro mentalità sbagliata, pienamente identificata con l'attesa di un Messia trionfalistico, non vogliono accettare che il Messia debba fallire. Gesù, dice Luca, prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Prende cioè con sé i 3 più sospettosi e sale sul monte a pregare. È Gesù che prende l'iniziativa di salire per pregare. Ogni volta che ci sono argomenti importanti, Gesù vi si prepara pregando sul monte, con l'articolo. Gesù si mette in contatto col Padre sul nuovo luogo, che non è il monte Sion dove si trova il Tempio di Gerusalemme, ma un altro luogo. Mentre pregava, dice Luca, il suo volto cambiò d'aspetto. Ecco, letteralmente scritto, il suo volto divenne altro e la sua veste bianco sfolgorante. Anche se non è detto, probabilmente si tratta di una preghiera notturna. Infatti i discepoli sono gravati dal sonno e la discesa dal monte avviene il giorno dopo. Gesù nel Vangelo di Luca dice che bisogna pregare sempre senza stancarsi. E poi c'è il volto di Gesù. Luca, a differenza di Marco e di Matteo, non dice si trasfigurò per non richiamare ai suoi lettori le favole di metamorfosi. Trasfigurazione, infatti, in greco si dice metamorfosi. Luca si ferma a contemplare il volto e concentra l'attenzione sull'aspetto che è altro, e in quanto altro diverso, cioè santo. Altro è l'attributo di Dio, corrisponde a santo. Tu pensi che Dio è qualunque cosa? L'unica risposta è no, Dio è altro. Il cambiamento esterno che si produce nell'aspetto di Gesù non ha la funzione di anticipare Gesù risuscitato, perché interpretato così darebbe ragione ai discepoli. Lo dicevamo noi che doveva trionfare. No, la sua funzione è anzitutto quella, attraverso il genere letterario della visione, di presentare sulla scena due figure del passato che incarnano tutta la scrittura. Devono conversare con Gesù. Dice Luca, ed ecco due uomini conversavano con lui ed erano Mosè ed Elia. Non potendo descrivere questa gloria, parla di due personaggi che testimoniano questa gloria, sono Mosè e Elia. Mosè rappresenta la legge, rappresenta praticamente tutti i libri del Pentateuco. Elia rappresenta la profezia che si realizza nella storia, cioè la promessa di Dio. Ecco, per capire questo volto devi ricorrere a Mosè e Elia, che tra l'altro sono due personaggi che non hanno visto la morte. Mosè ebbe il bacio di Dio sulla bocca, e così fu la sua morte, con un bacio. Elia invece fu assunto su un carro di fuoco verso il cielo. Noi, per capire la gloria di Gesù, non dobbiamo immaginarla, ma ricorrere alla Bibbia, che ci rivela com'è Dio. E dice Luca che parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Se confrontiamo la scena di Luca con le descrizioni parallele di Marco e Matteo, possiamo osservare che una delle differenze più evidenti è che in quella di Luca viene rivelato il contenuto della conversazione tra Mosè ed Elia con Gesù. Parlavano del suo esodo, parlavano cioè della morte in croce, forse. Difatti Gesù risorto spiegherà attraverso Mosè, i profeti e i salmi com'era necessario che il Signore patisse queste cose per entrare nella sua gloria. Questo dice Gesù in Luca ai discepoli di Emmaus, brano che riporta soltanto Luca. Quindi tutto l'Antico Testamento parla della sua gloria, che è la croce, dove lui vince il male del mondo e dove lui rivela la sua gloria, che è il suo amore assoluto, che dà la vita per tutti. A Gerusalemme avverrà questo esodo. Luca utilizza due modi diversi, due denominazioni diverse per indicare la capitale, una sacralizzata, appunto Gerusalemme, e l'altra per dare un'indicazione solo geografica, Gerosolima. I giudei usavano esclusivamente la prima, i pagani la seconda. I primi cristiani, la maggior parte degli autori del Nuovo Testamento, usano solo l'espressione geografica. Luca si serve di entrambe le espressioni, ma non indiscriminatamente. Quando vuole conferire una valenza politico-religiosa, usa Gerusalemme, intendendo parlare dell'istituzione ebraica in quanto tale. Il Messia quindi deve completare l'esodo che ha iniziato uscendo dall'istituzione ebraica, Gerusalemme. Continua Luca. Ora Pietro e quelli con lui erano gravati dal sonno, ma tenutisi svegli videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. E avvenne, nel separarsi essi da lui, disse Pietro a Gesù: Maestro, è bello che noi siamo qui e faremo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva ciò che diceva. Pietro e gli altri due sono gravati dal sonno, siamo di notte. Mentre Mosè ed Elia parlano con Gesù sull'imminente suo fallimento, l'esodo, la morte, fuori da Gerusalemme, fine dei privilegi di Israele, Pietro, come figura principale, e gli altri due discepoli erano oppressi dal sonno. In altre parole, praticamente erano totalmente disinteressati alla conversazione. Il brano parallelo a questo della trasfigurazione è quello dell'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi, dove Gesù prega. Qui il padre lo chiama figlio, nell'orto Gesù lo chiama Abba, padre. Là i discepoli dormono, qui tengono gli occhi aperti. Vuol dire che la trasfigurazione la possiamo vedere se teniamo gli occhi aperti su Gesù che muore in croce per noi. È questo il battesimo. Il battesimo è vedere che Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me, peccatore. È morto per i peccatori, dei quali il primo sono io. E videro la sua gloria. A noi la parola gloria dice poco. In ebraico kavod è il peso, la realtà, lo spessore. Vedono tutto il peso di Dio, la bellezza di Dio, lo splendore di Dio. La gloria è Dio stesso. Noi siamo chiamati a vedere questo e vedere questa è la nostra vita. Maestro, è bello che noi siamo qui, letteralmente dice Pietro, capo, è bello che noi siamo qui. La parola è bello è il grido stesso che Dio fece ogni giorno della creazione e vide che era bello. Facciamo tre capanne. Dicevamo riferimento alla festa delle capanne. Era una festa talmente importante che non aveva bisogno di essere nemmeno nominata. Era chiamata semplicemente la festa. Ricordava la liberazione dalla schiavitù e per una settimana si viveva sotto le capanne. La tradizione diceva che in questa occasione si sarebbe manifestato il Messia liberatore. Quindi Pietro invita Gesù ad essere il Messia atteso, secondo la tradizione. Ora, dice Luca, mentre diceva questo, venne una nube e li coprì d'ombra. Ora essi temettero nell'entrare nella nube. La nube, a noi dà fastidio la nuvola perché per noi la natura è il luogo del turismo e le nuvole ci danno fastidio. Invece la nuvola è la vita, dove c'è nuvola c'è acqua, acqua buona, non salmastra. È possibile vivere, tutto fiorisce. Poi nell'Antico Testamento Dio era raffigurato da questa nuvola che di notte era luminosa e di giorno proteggeva dal sole. E poi la nuvola è anche un altro simbolo di Dio perché coprendo il sole ti permette di guardare anche in alto, perché Dio è una luce così intensa che per noi è addirittura oscura e questa nuvola la attenua e ci permette di vedere la sua luce un po' filtrata, se no non riusciremo a vederlo. Ed essi temettero di entrare nella nube, cioè adesso entrano anch'essi nella nube. Prima erano fuori a contemplarla, vedevano il volto di Gesù. Ora entrano nel mistero di questo volto. Il mistero del volto del figlio è il padre. E una voce venne dalla nube dicendo: questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltate lui. Dio non ha volto, ma ha voce. Se noi ascoltiamo la sua voce, abbiamo il suo volto. Il figlio è il figlio perché ascolta la parola del padre. E Gesù ha il volto del padre perché ha ascoltato la parola del padre. Uno in fondo a una certa età ha il volto che si merita. Uno in fondo a una certa età ha il volto che si merita. Il volto della parola che ascolta, che ha accolto nel cuore. Se ha accolto la parola di amore, di misericordia, ha il volto di Dio. Se ha accolto tutti i propri problemi, ha il volto del groviglio dei suoi problemi. È il non volto. Dio è voce. Fin dall'inizio non fu ascoltato da Adamo, mentre Gesù è il primo che lo ascolta. Ecco che cosa dice questa voce. Questa voce è per noi. Mentre nel battesimo la stessa voce ha detto le stesse cose, ma a Gesù, tu sei il figlio mio, questo lo dice oggi a noi. Questo è il figlio mio. Questi che ha appena detto queste parole, che è il figlio dell'uomo e così vincerà il male. Questo, ascoltate. E mentre, conclude Luca, e mentre c'era la voce, fu trovato Gesù solo ed essi tacquero. E in quei giorni non annunciarono a nessuno nulla di quanto avevano visto. La visione è svanita. Torniamo al presente. Gesù è solo. Nessuno dei tre, dei dodici, dei discepoli identificati con l'istituzione ebraica possono capirlo. Un Messia che fallisce equivale a dire che umanamente non c'è soluzione e a quanto pare nemmeno partendo dall'onnipotenza di Dio, se l'atteso dei secoli quando si presenta non sconfigge i potenti. Gesù accetta questo sentiero che senza vistosità è impresentabile. Per questo è così solo, perché ha scelto la via del non potere. Un pensiero per oggi. Gesù parla con Mosè ed Elia. Il dialogo è visto, ma non è dato sapere se e quanto sia stato udito, perché solo Luca rivela il tema della conversazione, ovvero l'Exodo, che sta per compiersi a Gerusalemme. Il termine Exodon ricorre una volta sola in Luca. Il contesto di Luca fa pensare a un significato più ampio di quello della semplice dipartita da questo mondo. Il racconto è infatti preceduto dalla dichiarazione di Pietro circa la messianicità di Gesù e dall'annuncio della passione. Gli evangelisti hanno letto la vita di Gesù come un autentico esodo. L'interesse di Luca è centrato sul volto altro di Gesù, che rimanda al mistero del volto di Mosè. I contatti tra questo racconto con l'Esodo sono molteplici. Gesù quindi deve compiere un viaggio e questa partenza non coincide semplicemente con la sua morte, ma riguarda tutto un processo che si concluderà solo al capitolo 24 di Luca, cioè nel giorno 1 della risurrezione. Viene da pensare che l'oggetto della conversazione con i due discepoli del Primo Testamento sia appunto questo duplice viaggio, ma in modo particolare quello imminente che rimanda alla salita di Gesù a Gerusalemme, che è la seconda parte del Vangelo di Luca, al capitolo 9. Anche in questa c'è cambiamento di volto. Luca precisa che Gesù indurì la faccia, riprendendo alcune espressioni profetiche di Isaia e Ezechiele che riguardano ferme decisioni che porteranno alla persecuzione. L'ascesa a Gerusalemme è contrassegnata da un volto prima luminoso e poi indurito. Il nostro pensiero oggi è però obbligato a pensare anche ad altri esodi, questa volta contraddistinti dalla speranza di poter ritornare a quanto si è lasciato. Per questo, i volti dei protagonisti, più che essere induriti, sono rigati dalle lacrime. Che il Signore vi benedica, buona domenica a tutti e preghiamo per la pace.